Sembra impossibile, ma sono trascorsi 119 anni da questa registrazione. Sono dei veri e propri incunaboli sonori quelli dei quali parliamo noi oggi. Intanto questo era Josef Joachim, appunto nel 1903, impegnato in una danza ungherese di Brahms. Giovanni Conti, buongiorno.
Buongiorno a te Giuseppe e ai nostri ascoltatori.
Noi ospitiamo per parlare delle registrazioni, delle condizioni di registrazione, delle riproduzioni della prassi esecutiva che riusciamo a dedurre da queste importanti testimonianze. Ne parliamo, innanzitutto con Pio Pellizzari. Buongiorno Pio.
Buongiorno a tutti.
Pio Pellizzari, che martedì scorso, nell'ambito delle riunioni, delle conferenze per l'Associazione Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana, ci ha parlato delle fonti discografiche come strumenti per la storia dell'interpretazione e documentazione musicale. E poi a Massimo Zicari, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
Massimo Zicari. Sì. Massimo Zicari, che abbiamo già ospitato proprio per parlarci di ciò che riusciamo a capire come prassi esecutiva, ciò che emerge da questi importanti testimoni. Allora, inizierei proprio dal fatto tecnico. Pio Pellizzari, quali erano le condizioni di registrazioni di queste primissime registrazioni? Sto pensando a quello che ha evidenziato lei martedì sera, e cioè alle orchestre, alle posizioni dei cantanti, a violini particolari. Ci racconti?
Allora, prima, come Giuseppe Clerici ti ha detto adesso, proprio l'orchestra come lo conosciamo oggi, non era ancora possibile di mettere davanti a un apparecchio per incidere i brani orchestrali. Abbiamo soprattutto incisioni di solisti, come abbiamo sentito Joachim prima con il violino, che devo dire però è piuttosto un'eccezione. Si sente soprattutto i cantanti. Perché? Perché l'incisione si faceva attraverso un genere di imbuto, di una tromba nella quale si cantava dentro, e le onde guidate attraverso un tubo facevano alla fine del tubo vibrare una membrana alla quale è stata attaccata una puntina che graffiava, si può veramente dire graffiare, le onde dentro una sostanza piuttosto morbida che può essere la cera o altro. E questo disegno delle onde dopo è stato fissato per riprodurre dopo i dischi per ascoltarlo. La tecnica però era un po' rudimentare e soprattutto ci voleva una certa forza per far passare queste onde. Dunque Joachim per esempio è a pochi centimetri davanti a questa tromba per far passare le suoni del suo violino, più facile perché è più diretto, diciamo così, era per i cantanti. Ma anche questi qua, normalmente, si sa, devono cantare molto più forte che, per esempio, in scena, all'opera, proprio per garantire che dopo si può sentire qualcosa. Dunque questa meccanica, che funzionava abbastanza bene sin dall'inizio, però era un po' laboriosa e anche difficile da dominare.
Grazie Pio Pellizzari, quindi dobbiamo tener conto di queste circostanze, di queste condizioni di registrazione, quando poi dobbiamo giudicare e capire che cosa ci possono insegnare. Massimo Zicari, da quanto tempo e quando ha iniziato a lavorare su questi reperti?
Ma personalmente sono circa 6-7 anni che mi occupo di, appunto, registrazioni discografiche, e diciamo che la musicologia, diciamo, attuale si è occupata a lungo, per fortuna, anche di queste nuove fonti, perché ci siamo concentrati ormai per più di 150 anni sui materiali testuali, dando una grandissima importanza a quello che era il testo, quindi il lascito del compositore. E malgrado ormai, come dicevi all'inizio, abbiamo accumulato oltre 100 anni di documenti sonori, è solo un fatto recente che la storiografia musicale si occupi di questo importantissimo materiale, che sono le fonti fonografiche. E dobbiamo però dire che, per fortuna, in questi 20 anni ultimi c'è stato uno sviluppo enorme. Molti autori sono occupati, diciamo, proprio della descrizione di quello che era il contenuto musicale. Più recentemente alcuni studi hanno cercato di, come dire, approfittare delle tecnologie che abbiamo a disposizione, quindi il computer, l'analisi, il calcolo computerizzato è applicato appunto alla digitalizzazione di queste fonti, per poter misurare, nel vero senso della parola, alcuni parametri musicali, per esempio il tempo, la logica e così via. E da questo poi si ricavano delle informazioni anche molto interessanti, che alcune volte ci hanno indotti a rivedere alcuni miti del passato. E se entrassero meglio, aggiungo, nelle nostre classi di conservatorio, di università, probabilmente ci aiuterebbero anche ad aprirci a un mondo che è in rapida evoluzione e che non è sempre stato così come lo immaginiamo noi oggi.
Io sono sempre rimasto molto affascinato e poi interessato a questi reperti. Una delle cose che mi affascinano maggiormente, ma poi ci ritorniamo probabilmente, è ciò che ci insegnano dal punto di vista proprio ritmico, per quanto riguarda una certa libertà rispetto al testo, che evidentemente era in auge, perché mi sembra univoco, no, questo messaggio. Però mi sono sempre scontrato con persone, anche studiosi del melodramma, della voce, della vocalità, che si fermavano e che non riescono ad andare oltre l'aspetto della vocalità, cioè la voce bella o la voce sgradevole, quando sappiamo innanzitutto che i gusti cambiano. E poi che forse non è la cosa più importante di questi reperti. Che cosa ne pensa Zicari?
Ma bisogna imparare ad ascoltare questi dischi. È un processo, come dire, educativo. C'è un problema chiaramente tecnico, la qualità di questi dischi è abbastanza povera, ma questo è un problema che con l'abitudine in qualche modo si supera. E dietro poi a questi limiti si impara anche a riconoscere gli aspetti musicali, che sono quelli poi che ci interessano di più. La qualità della voce è un problema tecnico, per esempio dovuto al raggio, diciamo, all'ambito di frequenze che i dischi potevano effettivamente catturare. Non arrivavano oltre i 4000 Hz, quando noi sappiamo che l'orecchio musicale ne coglie fino a 40.000, anche se poi non tutte queste frequenze sono utilizzate musicalmente. Però questo ci dà l'idea della, diciamo, anche se approssimativa, della maniera in cui il disco dell'inizio del secolo scorso fosse rudimentale dal punto di vista della qualità dell'ascolto. Tuttavia ci sono cose che si colgono benissimo: la qualità del vibrato, la qualità del fraseggio, la variabilità agogica, quindi la qualità della libertà ritmica che questi cantanti avevano. Ecco, tutto questo non va perso nelle prime registrazioni.
Ora, un altro incunabolo, chiamiamolo così, qui siamo nel 1904. Impressionante, a me fa venire i brividi questa registrazione. Siamo, dicevamo, nel 1904, è Saint-Saëns al pianoforte, nato nel 1835, quindi è una fetta non solamente del tardo Ottocento, non solamente di metà Ottocento, ma del Settecento, perché lui si ispirava alla scuola pianistica di fine Settecento, che accompagna Marianne Aiglon, una delle sue cantanti preferite, in un'aria, Printemps qui commence, dal Saint-Saëns e Dalila.
Pio Pellizzari, lei ha diretto per lungo tempo la Fonoteca Nazionale Svizzera, alla quale, tra le tante cose, era affidato il compito, è affidato il compito di salvaguardare questi patrimoni sonori. Noi sappiamo che proprio sotto la sua direzione la Fonoteca Nazionale ha sviluppato delle tecniche per proteggere questi tesori. Per esempio ci viene in mente la fotografia, il sistema fotografico che avete messo a punto per appunto catturare i solchi dei dischi di cera e così preservare il suono senza dover, gioco forza, mettere in campo gli originali. Ci può spiegare meglio?
Sì, allora il sulco stesso, quando lo guardiamo attraverso un microscopio, per esempio, si vede questo sulco che fa diverse onde più o meno grandi, più o meno rapidi, eccetera. E sono veramente la rappresentazione delle vibrazioni dell'aria creati da un suono, sia da uno strumento che da un cantante. E dunque queste vibrazioni sono fissate nel sulco. Allora, l'idea è nata perché nelle collezioni abbiamo tantissimi dischi che purtroppo non possiamo, sono interi, però non possiamo più ascoltare con un giradischi perché al momento dell'ascolto si spricciola, vanno in pezzi. E dunque sono documenti che abbiamo, ma non si poteva ascoltare né copiare. Allora, il tecnico della fonoteca, Stefano Cavalieri, a chi ho chiesto diverse volte, ma non c'è una possibilità di salvare questo materiale, ma soprattutto anche ascoltarlo senza distruggerlo. E finalmente lui ha detto, ma cerchiamo di fare una fotografia per fissare su un altro supporto, in questo caso la fotografia, il sulco che si può vedere. E abbiamo cercato una scuola, una SUPSI, che all'epoca era abbastanza interessata di sviluppare, di prendere questa idea, sviluppare qualche possibilità, perché non abbiamo avuto nessuna esperienza, e poi è fattibile, non è fattibile, si sente qualcosa alla fine o no. E l'ho trovato nella SUPSI di Friburgo, la scuola per ingegneri e architetti, dove c'era un professore che era d'accordo da farlo. Allora la fotografia era abbastanza veloce da sviluppare, è una fotografia che è grande come il disco, dunque 30 cm per i grandi dischi di diametro, e di alta risoluzione. E già lì abbiamo lavorato tantissimo con diverse ditte che producono questi film. Poi si trattava di digitalizzare questa foto e di tirare fuori il sulco e farne un'immagine digitale. Per quello abbiamo dovuto sviluppare un software che abbiamo fatto insieme con l'informatica dell'Università di Friburgo. E poi si trattava adesso questo sulco che abbiamo anche sullo schermo, che si poteva vedere come scorre, trasformare in suono, e anche quello era uno sviluppo nuovo di trasformare un'immagine in movimento in suono. E era un progetto che ha durato quasi un anno, però dopo un anno siamo riusciti a sentire qualcosa. I prossimi 10 anni dopo abbiamo sviluppato, migliorato la cosa, e oggi come oggi si può salvare questi dischi. Abbiamo circa 17.000 fotografie o dischi salvati in questa maniera.
Bellissima questa operazione di salvaguardia, no, di questi documenti. Massimo Zicari prima ci parlava di falsi miti. In che senso? Ma
potrei, diciamo, cominciare da quello che definirei l'invenzione moderna del vibrato romantico, che è una specie di ossimoro. Noi siamo convinti che il vibrato romantico, soprattutto per quello che riguarda gli archi, che è poi caratteristico dell'approccio interpretativo a compositori come Brahms, Beethoven stesso e così via, sia caratterizzato da questo vibrato profondo, continuo, aggiungerei in maniera un po' provocatoria, un po' isterico, e che questo sia, come dire, ancorato proprio all'idea romantica di espressività. Questa nozione che i nostri musicisti, i nostri colleghi, come dire, imparano, apprendono, trasmettendosela da una generazione all'altra, non trova conferma né nelle fonti ottocentesche. Mi riferisco per esempio a Louis Spohr, che fu un violinista importante proprio dell'epoca di Beethoven, che ha scritto una scuola per violino che fa un po' da riferimento e che non parla di questo vibrato, anzi fa riferimento ancora alla messa di voce settecentesca. Ancora sorprendentemente la stessa cosa viene ripetuta da Joachim, autore di un metodo per violino di cui abbiamo ascoltato poco fa una interpretazione di Brahms, che di fatto ha pochissimo vibrato, quasi inesistente. Viene ripetuta da Leopold Auer, che fu un allievo di Joachim, e tutti dicono fino all'inizio del Novecento che questo vibrato non si fa, sarebbe di cattivo gusto, e piuttosto ogni tanto lì dove c'è bisogno di una certa enfasi. Se noi andiamo ad ascoltare le registrazioni di questi violinisti, ovviamente non Spohr, che era già morto, ma sicuramente Joachim e Auer, troviamo una grande coerenza tra quello che dicono nelle scuole e quello che poi suonano e registrano all'inizio del secolo scorso. E quello che si osserva è che il graduale affermarsi del violino, del vibrato, così come lo conosciamo oggi, quindi continuo, molto profondo, estremamente intenso, compare negli anni 30 circa, soprattutto ad opera dei violinisti francesi, cosiddetta scuola franco-fiamming, per poi entrare in maniera ovviamente graduale in quello che è il canone del virtuosismo violinistico.
E poi c'è anche Fritz Kreisler, no?
Esatto, Fritz Kreisler è, se vogliamo, il punto di svolta, colui che lo usa in maniera assolutamente continua e che tra l'altro ancora usa un altro dispositivo espressivo che è il portamento, che oggi i violinisti non usano più o usano con estrema parsimonia, con estrema cautela. Oggi è considerato disgustoso, come avrebbero detto nel Settecento, ma in realtà fino all'inizio del secolo scorso era assolutamente fondamentale. Un buon portamento qualificava un buon violinista e anche un buon cantante, e oggi siamo infastiditi da questa cosa. Ecco, bisognerebbe ricordarsi che non solo il barocco ma anche l'Ottocento avrebbe bisogno di una importante revisione stilistica e interpretativa.
È interessante quello che dice Zicari, soprattutto perché citava il barocco, no? Quando si parla di musica di cui non si può ascoltare nulla perché non c'è nulla, tante volte si dice se potessimo, se avessimo, qui abbiamo e rimane inascoltato, rimane addirittura inapplicato.
Esatto, c'è questa situazione paradossale che ho commentato più volte nei miei interventi scritti e orali, ma non sono il primo, ecco, e non sono l'unico, che quando possiamo fare riferimento a fonti non udibili, allora praticamente ci beiamo di questa idea, ma poi inventiamo qualcosa di cui non abbiamo alcuna testimonianza. Lì dove abbiamo una testimonianza così immediata, decidiamo di ignorarla perché tutto sommato è scomoda, è inattuale, superata, e la nostra idea moderna tutto sommato ci piace di più di quello che ascoltiamo in un vecchio disco.
Ecco, la sua ricerca musicologica ha avuto anche, mi permette di usare questo termine, incursioni anche nel mondo del melodramma. Sì. Ecco, ha avuto riscontri, cioè noi oggi andiamo all'opera e ascoltiamo Verdi interpretato in un certo modo, ci si rifà a dei canoni che anche in questo caso sono degli strati, delle stratificazioni, o appunto questi dischi, tanti con la voce, come ci diceva Pellizzari, ci svelano qualcosa di diverso.
Direi che il patrimonio che questi dischi ci lasciano è enorme e ci rivela una differenza e una distanza da quello che facciamo noi oggi enorme. Basti pensare alla ricchezza della coloratura, che è stata praticamente abolita all'inizio secolo ad opera di Toscanini e altri direttori dei suoi contemporanei, quasi come una specie di vizio dei cantanti, questo lungo, come dire, leitmotiv della viziosità dei cantanti, che ha avuto, come dire, il suo momento finale, il suo epilogo tragico con la generazione di Toscanini, allorché si è deciso di applicare alla musica italiana un criterio che i tedeschi, diciamo, avevano sviluppato per la musica sinfonica e strumentale, cioè quello della fedeltà al testo. Ma l'opera italiana non si nutriva di questo concetto, anzi, al contrario, si era alimentata proprio sulla base di questa, aveva avuto una ricchezza enorme nella dialettica continua tra compositore e interprete e nello spazio interpretativo che l'interprete aveva e che il compositore, forse suo malgrado, gli riconosceva. La musicologia storica conosce tutti i repertori di varianti rossiniane, donizettiane, belliniane, arriviamo fino a Verdi. E oggi si continua a imperterriti a negare questo passato per rimanere fedeli ad un urtext che nell'Ottocento non esiste.
Queste preziose testimonianze, queste documentazioni sonore, dicevamo, rimangono lettera inascoltata nella maggior parte dei casi, ma per fortuna abbiamo delle belle, importanti eccezioni e sono sempre più numerose. Penso a François Xavier Roth o a Jos van Immerseel, che sono entrati nel repertorio fine ottocentesco, inizio novecentesco, con strumenti storici e cercando di capire qualche cosa della prassi esecutiva, per esempio il non vibrato in orchestra. Stiamo parlando dell'orchestra, non del solismo, evidentemente. Adesso magari ci addentriamo entriamo in zone invece che hanno a che fare forse più con la logica o con la libertà ritmica. E vi propongo un'altra bella registrazione, Vladimir de Pachman, 1907. Ascoltiamo le raffinatezze impressionanti in questo valzer di Chopin. Definirei straordinarie queste testimonianze, che tra l'altro sono facilmente ascoltabili in YouTube, nel web, si possono trovare decine e decine di registrazioni di questo genere. E si diceva, Massimo Zicari, la falsa fedeltà al testo, no? La troppa fedeltà al testo è esattamente il tradimento del testo. Come ci insegnano registrazioni di questo genere?
Esatto, noi praticamente ci siamo imbalsamati in questa idea della fedeltà al testo, che non è un'idea che appartiene di sicuro all'Ottocento, poi nel Novecento se ne può parlare, e questo ci priva di una, diciamo, di una libertà interpretativa importante. Riascoltare queste registrazioni, parlo soprattutto di un giovane musicista, uno studente, potrebbe avere questo carattere liberatorio, cioè potrebbe aiutare a capire quante possibilità sono, come dire, legittime, a cominciare da coloro che sono i detentori di questa tradizione. Aggiungo, ma appartiene a una categoria, diciamo, similare, il capitolo dei Weltmignon, di queste registrazioni pianistiche, visto che l'ultimo ascolto era pianoforte, perché c'è un personaggio come Debussy che lascia lui stesso su Weltmignon una serie di registrazioni, tra cui i suoi preludi, che sono sorprendenti proprio per la maniera in cui lui stesso esegue i suoi brani.
Siamo in chiusura. Pio Pellizzari, quali potrebbero essere le nuove frontiere degli studi scientifici sulla conservazione di questi incunaboli e sulla loro riproduzione?
Attualmente questa invenzione, che è stata fatta dalla Fonoteca Nazionale insieme con la SUPSI di Friburgo, è stata ripresa da un fisico a Berkeley e che cerca adesso di applicarlo per salvare per esempio i primi cilindri. Chiaramente i cilindri che sono stati inventati all'inizio da Edison per salvare o poter riascoltare le voci parlate. Ci sono tanti cilindri fatti anche da cantanti, soprattutto del mondo del jazz, perché il jazz era già subito all'inizio un complesso che è stato registrato, perché si tratta soprattutto dei fiati. E salvare questi cilindri pone stessi problemi o simili problemi come questi primi dischi, e spero che si arriva a trovare una soluzione per questi. Se no, si va avanti della ricerca per migliorare soprattutto la qualità, perché come Massimo Zicari ha detto, le frequenze erano piuttosto limitate nell'incisione, però ascoltando questi dischi con mezzi moderni si può tirare fuori molto di più che quello che un grammofono tradizionale può fare sentire di un disco così. Si tira fuori le informazioni che ci sono. Ecco.
Pio Pellizzari, grazie di essere stato con noi e a prestissimo.
Grazie a voi.
Massimo Zicari, grazie anche a lei. Le nuove frontiere degli studi su queste testimonianze antichissime? sugli studi sulla prassi esecutiva, intendo.
Ci sono degli ambiti che sono chiaramente poco esplorati, perché ci sono delle aree, degli strumenti che sono poco rappresentati. Ecco, lì si potrebbe certamente fare molto. Direi che quello che manca ancora e su cui si potrebbe investire è il trasferimento di queste conoscenze sul mondo della formazione musicale, oltre che della pratica musicale.
Grazie Massimo Zicari, non mancherà l'occasione per ritornare su questi temi, sia con lei sia con Pio Pellizzari. Buon pomeriggio. Grazie.